Francamente, il punto sul territorio.
Cari ragazzi, sono qui, sono tornato. Chiamate tutti gli altri, suonate la campana. Oggi riapre la scuola di un povero curato, un certo Don Milani, mandato qui a Barbiana. Anche se col tempo voi siete un po' cambiati, ed i miei occhi non son più quelli d'allora, e se i vostri ginocchi non sono più sbucciati, stonati canteremo quella canzone ancora. I care, I care, c'è bisogno che io abbia cura di te. You care, you care, c'è bisogno che tu abbia cura di me. I care, I care, è solo un modo per dire che d'amore ce n'è un bisogno più forte, il più forte che c'è. I care, I care, I care. Apriamo quella porta, risisteniamo i banchi, spolveriamo i quaderni, rileggiamo gli appunti. Forza miei giovani studenti, dai capelli bianchi, perché quello che conta è non darsi mai per vinti. Il mondo è un po' più ricco, la vita è sempre dura, e in questa catapecchia attaccata al Monte Giovi c'è ancora la canzone della nostra bocciatura, che insieme cantavamo per non sentirci soli. I care, I care.
Don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro che nel paese di Barbiana, nel Mugello, in provincia di Firenze, ha fondato dal nulla e nel nulla ha creato la sua scuola popolare per i ragazzi più poveri, per quelli che comunque erano emarginati, per i giovani operai, per i contadini dell'epoca. L'argomento di oggi, sistema educativo in crisi, la lezione del prete ribelle di Barbiana. E questo è l'argomento, una volta tanto lasciamo la politica, l'argomento di Francamente, programma di approfondimento di Radio 85. Ospiti in studio, l'assessore Maria Angelotti, il capogruppo di Articolo 9, Mimmo Tardio, tra poco dovrebbe raggiungerci anche il sindaco Antonello De Nunzio. Una serie di iniziative che partiranno proprio venerdì, ma intanto chi era Don Lorenzo Milani? Ho detto che era un sacerdote e un maestro. Nell'ottobre del 47 viene nominato cappellano nella parrocchia di San Donato a Calenzano, proprio alle porte di Firenze. Lì praticamente fonda la scuola popolare e qui inizia il suo impegno, cioè quello di dare alla gente il massimo possibile di acculturazione, nel senso di conoscenza, approfondimento, ma anche capacità critica. Ma Don Lorenzo era anche un uomo scomodo, un uomo esigente, un provocatore. Proprio per questo suo carattere viene isolato e nominato priore di Barbiana. Barbiana è un piccolo paesino del Mugello di appena all'epoca 124 abitanti in tutto, una chiesa, una canonica, un cimitero ed una manciata di case sparse sui monti, un angolo praticamente sperduto, molto lontano da quella che era l'Italia del boom economico con la ripresa dopo la guerra. Appena arrivato, Don Milani fa un gesto simbolico, costruisce dal nulla la sua scuola popolare. Questo è l'argomento che introduce un po' quello che è il dibattito di questa sera. Intanto saluto l'assessore Maria Angelotti, do subito il microfono perché venerdì partirà la prima delle iniziative proprio in omaggio a Don Milani.
Buonasera direttore Cannalire, buonasera radioascoltatori di Radio 85 e in particolare di Francamente, che tu sai che trasmissione a me molto cara. Sì, tu hai riassunto un po' quella che è la figura e l'importanza e l'attualità di Don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana, ed è appunto per sottolinearne l'attualità tanto di Don Lorenzo ma di quello che è stata l'esperienza della scuola di Barbiana che noi abbiamo inteso.
Tanto salutiamo il sindaco, in diretta si sta accomodando, il sindaco Antonello De Nunzio.
Buonasera sindaco. Diciamo, abbiamo voluto proprio sottolineare con queste iniziative, con questa mostra di iniziative collaterali, l'attualità dell'esperienza di Don Milani, quindi non una celebrazione, perché non sarebbe stata nelle corde di Don Milani una celebrazione in un salotto, ma appunto un'opera di sensibilizzazione di quella che è stata la figura, dell'importanza del suo messaggio, ma soprattutto dell'attualità di quel messaggio. Molte cose contenute in Lettera a una professoressa sono di un'attualità, se mi consenti, sconvolgente ancora oggi.
Allora, professore Tardio, come è nata l'idea di promuovere questa serie di iniziative, come diceva l'assessore Angelotti, con una lettera, quindi con un lavoro presentato all'epoca da Don Lorenzo Milani, ancora oggi attuale, perché tanti sono ancora i giovani che si allontanano anche, diciamo, dalla scuola dell'obbligo?
Beh, l'idea è nata perché nel 2017 Don Lorenzo Milani è stato riscoperto, rivalutato e rilanciato da Papa Francesco, quando, andando alla tomba di Barbiana, ha identificato questo prete come un orientamento non solo per i credenti ma per tutti gli uomini. E soprattutto lui ha detto, va ricordato quest'uomo non solo come prete, come educatore, come maestro. Quindi additare quasi. Poi nello stesso tempo Papa Francesco ha richiamato altre figure, Don Primo Mazzolari, primo grande prete antifascista, e Don Tonino Bello della nostra terra di Puglia, un uomo di pace che pochi mesi prima di morire è andato a fare una marcia della pace in Bosnia quando cadevano le bombe e i cecchini sparavano a vista, e poi dopo due mesi morì per il suo tumore. Quindi tre figure emblematiche per dire questa è la strada che noi dobbiamo seguire. Ma io ci tengo anche a fare una piccola precisazione. Nel tuo articolo hai parlato di un prete ribelle. Don Lorenzo Milani è stato un prete che ha sofferto sicuramente in silenzio quell'isolamento, perché lui
ribello, perché dovevo comunque sintetizzare.
Sì, no, perché lui in un suo nelle sue memorie dice: non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più volte alla settimana del suo perdono e non saprei mai da chi altri andare e cercare quanto quindi avrei dovuto lasciare la Chiesa. È un prete che ha sofferto in silenzio ma che non ha mai disubbidito, è stato un prete fino in fondo, forse è stato un prete vero rispetto a quello che si potrebbe dire. Ma la cosa più bella, e finisco, è che questa figura riesce stranamente, ma questa è la grandezza di certi uomini, di mettere insieme credenti e laici, marxisti e cattolici, bianchi e neri, possiamo dire, cioè Don Lorenzo Milani è l'uomo di tutti.
E ha citato Papa Francesco, ascoltiamo adesso un breve passaggio proprio del discorso di Papa Francesco nel pellegrinaggio proprio sulla tomba di Don Lorenzo Milani.
Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo allievi di Don Lorenzo Milani, alcuni nella scuola popolare di San Donato a Calenzano, altri qui nella scuola di Barbiana. Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato con piena fedeltà al Vangelo, e proprio per questo con piena fedeltà a ciascuno di voi che il Signore gli aveva affidato. E siete testimoni della sua passione educativa, del suo intento di risvegliare nelle persone l'umano per aprirli al divino. Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuola, con una scelta che qui a Barbiana egli attuerà in maniera ancora più radicale. La scuola per Don Lorenzo non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo.
Questo è appunto un passo del discorso di Papa Francesco proprio a Barbiana. E a causa di una grave malattia, Don Lorenzo si spegne a soli 44 anni. Era il 26 giugno del 1967. Così come aveva chiesto, venne seppellito nel piccolo cimitero di Barbiana con i paramenti sacri e gli scarponi da montagna. Le ultime parole del suo testamento sono ancora una volta rivolte ai suoi ragazzi, ai suoi allievi. Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. La firma di quest'ultima lettera, solo il suo nome, Lorenzo. Don Lorenzo lascia appunto attraverso le opere, attraverso anche le sue lezioni, il suo insegnamento, testimonianza viva di una eccezionale esperienza umana, sociale, culturale e religiosa. Il sindaco Antonello De Nuzzo, dicevamo in apertura, è ancora attuale il problema della scuola, anche a quei tempi era ancora più marcato il fatto di non seguire chi comunque era tra gli ultimi, chi comunque non riusciva, faticava a seguire anche le lezioni e veniva poi escluso di fatto perché c'erano le classi, anche cosiddette le classi scelte. Oggi la situazione è cambiata, però c'è ancora molta dispersione scolastica.
Buonasera a tutti. Buonasera. Innanzitutto, e mi scuso per qualche minuto di ritardo, non dovuto da cattiva volontà, non dovuto a una cattiva volontà di raggiungervi, ma a qualche
nel rispetto di Don Lorenzo Milani.
Soprattutto nel rispetto di Don Lorenzo Milani. No, ma la forza di Don Lorenzo Milani, la forza dirompente nell'Italia di quegli anni, e che poi si promana ancora oggi, è stata proprio questa, cioè quella di fare della scuola, del piccolo mondo che aveva creato a Barbiana, la scuola di tutti, senza distinzioni. Cioè lui invera l'articolo 3 della Costituzione e carica sulle sue spalle una funzione che doveva essere statale. In questi termini si rivolge non soltanto alla Chiesa, che mi pare dalle sue letture dalla quale, diciamo, mi pare di aver colto lui non abbia mai inteso distaccarsi, ma lui si rivolge a tutti, tanto è vero che poi è diventato un punto di riferimento culturale per tutti. Io ho letto l'articolo con cui tu, Gianni, hai preannunciato il tema della puntata di questa sera, definendo Don Lorenzo Milani un prete ribelle. Io non so se lui amasse questa definizione, che molti gli hanno affibbiato, sia quando era in vita, poi naturalmente...
Compreso
quando...
il sottoscritto.
Cioè, no, si discute, questa è la bellezza della discussione. Ma lui non ha rincorso questa definizione di prete ribelle. Lui è voluto restare dentro la Chiesa. L'esperienza di Barbara,
però era un prete scomodo, no? Perché poi venne mandato, diciamo, in un paesino sperduto, vabbè, vai lì, intanto che farai?
Venne mandato nel nulla, se vogliamo chiamare le cose come stanno. Barbiana non era nulla quando ci arriva Don Milani, e non è stata nulla da un punto di vista, come dire, dell'aspetto, non mi riferisco al simbolo che è diventata, non è stata nulla per molti anni, fino a quando Papa Francesco non l'ha sdoganata, per così dire, con il pellegrinaggio sulla tomba di Don Lorenzo Milani. Ma per molti anni non è stata nulla. Quindi, certo, fu esiliato, era scomodo per ragioni complesse e che andrebbero approfondite, però l'esperienza di Barbiana è l'esperienza di un uomo che prende su di sé una responsabilità civile e morale che incombe alla scuola e insegna ai ragazzini, siamo all'inizio degli anni 60, anche prima, insomma, che c'è dell'altro rispetto al menefrego di ispirazione fascista, ma è quel I care che lui
abbiamo ascoltato un po' il simbolo della canzone all'inizio.
Sì, doppiamente mi scuso per essere arrivato in ritardo, che era un motto invece che andava invece in voga nella meglio gioventù americana, perché Don Lorenzo Milani, io non so se sia stato ripercorso un po' con la sua biografia, ma ha una biografia curiosa. Nasce in un ambiente molto agiato, con frequentazioni culturali elevatissime, e poi viene colto, diciamo, a questa vocazione.
Mentre dipingeva in una chiesa sconsacrata, perché lui amava dipingere.
Sì. Poi viene colto dalla vocazione, per cui si dà al sacerdozio. Però aveva riferimenti culturali importantissimi, anche familiari. Una curiosità,
però la famiglia non lo seguì, diciamo, in questa sua esperienza religiosa.
La famiglia no, non assecondò questa esperienza religiosa. Poi insomma, anche la parabola curiosa di un uomo che diventa un sacerdote tra i più famosi del suo tempo e che si battezza soltanto per sfuggire, soltanto sì, tra molte virgolette, per sfuggire alla persecuzione nazista che avrebbe investito anche la sua famiglia, in quanto lui era di madre ebrea, mi pare, soltanto di madre ebrea, quindi molti componenti della sua famiglia erano ebrei.
Allora, assessore Angelotti...
Volevo dirti, tra l'altro, parlavate di Barbiana, io ho avuto la fortuna di andare a Barbiana per ben 3 volte, quindi ho visto questo luogo Esatto, che per me così diventa poi un luogo dell'anima.
La trasferiamo a chi ci
esatto,
sta ascoltando.
Esatto, tu parlavi di un piccolo paese. Barbiana non è neanche un paese. Barbiana una è una chiesa, è letteralmente la chiesa quella di Don Milani con la canonica accanto. E poi ci sono queste casupole sparse per i monti, quindi non è neanche un vero e proprio paese. È un posto
e si raggiunge a piedi.
E si raggiunge a piedi, con la macchina, insomma, è un po' complicato, poi bisogna lasciarla e salire lì a piedi. Ci sono stata 3 volte e in queste 3 volte io ho avuto, tra l'altro, credo il privilegio e anche lì, se vogliamo, la fortuna di ascoltare per l'ultima volta, era l'ultima volta che lui raccontava e dava testimonianza di quella che era stata l'esperienza di Barbiana, il racconto di Michele Gesualdi, che è uno dei primi 6 bambini della scuola di Don Milani, l'allievo prediletto, è quello a cui si rivolge prima di morire, quello che lui chiama il capezzale, e che è stato poi, tra l'altro, dalla scuola di Barbiana, Michele Gesualdi, poi è stato nel sindacato, è stato presidente della CISL e presidente della provincia di Firenze, il primo eletto direttamente dai cittadini per ben 2 mandati. Prima insomma che poi arrivasse Matteo Renzi, ed era l'alunno prediletto di Lorenzo Milani, e io ho avuto la fortuna appunto di raccogliere quel suo racconto un po' difficoltoso perché era già malato di SLA, che poi è una malattia insomma che lo avrebbe ucciso di lì a breve, e con fatica lui raccontò nell'aula, e invito davvero tutti prima o poi a fare una visita a Barbiana, perché lì grazie anche all'impegno della fondazione è rimasto tutto com'è, quindi ci sono i tavoli dove si facevano lezioni, ci sono i libri, gli strumenti didattici costruiti dai ragazzi di Lorenzo Milani. Lui ha raccontato l'esperienza appunto della scuola di Barbiana, che come diceva il sindaco prima, era il nulla quando ci arriva Don Milani. E lo stesso Michele Gesualdi dice: quel luogo era niente, senza futuro e senza speranza. Lui è riuscito a convertire il niente in consistenza, il silenzio in voce alta e forte, tanto che ha parlato molto lontano sia come luogo che come tempo.
È difficile adesso chiamare la pubblicità, ma la devo fare per forza. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, l'assessore Angelotti, il microfono al professore Tardio, ha citato Gesualdo, uno degli allievi prediletti, diciamo, dei primi allievi di Don Lorenzo Milani, ed è stato a Francavilla Fontana qualche tempo fa proprio ospite di un'assemblea di classe, se non sbaglio, di istituto.
No, sì, io lo ricordo con affetto. Negli anni 90, quando era rappresentante di istituto Agnese Galiano, questa ragazza venne l'idea di fare un'assemblea di istituto, e la facemmo al Teatro Italia, e fu un'esperienza sicuramente che ricordo con piacere. Quindi oggi ritornare a parlare di Michele Gesualdi, anche di Francuccio, l'altro suo fratello, che erano 2 ragazzi che poi erano anche orfani, quindi Don Lorenzo si appassionò particolarmente, ecco, diciamo, ci sono degli elementi anche emotivi, ma soprattutto questa grande forza di quest'uomo che ha creduto profondamente in una scuola che, come dice nella lettera a una professoressa, era una scuola che funzionava 365 giorni l'anno e 366 nel bisestile, 10 ore al giorno, eppure i ragazzi non si annoiavano. Evidentemente la scuola di Don Milani era diversa da quella di oggi.
E sarà a Francavilla, in uno degli appuntamenti che poi adesso poi darò la parola all'assessore Angelotti per ricordare i vari appuntamenti, il primo partirà proprio venerdì, sarà presente a Francavilla il proprio referente della Fondazione Don Lorenzo Milani, che è il professore Lauro Seria Copi, docente di filosofia e referente appunto della stessa fondazione, che ha parlato a proposito di Don Milano, di una scuola dell'inclusione. Ascoltiamo questo breve passaggio.
Qual è la causa per cui si scrisse nella scuola di Barbiana lettera alla professoressa? È l'alta selettività che la scuola di Stato aveva nei confronti dei propri ragazzi, che le espelleva in grande quantità. Ad essere espulsi erano sempre gli stessi, gli ultimi, i poveri, quei ragazzi che Don Milani raccoglieva sulla Barbiana, figli dei contadini mezzari di Barbiana, e che ancora oggi, ahimè, continua questa scuola ad espellere nel mondo moderno. Uno degli aspetti drammatici della nostra scuola, che sotto questo aspetto non è per niente una buona scuola, anche una pessima, pessima scuola, è proprio questo: i ragazzi che noi perdiamo sono in grande quantità. I ragazzi che perdiamo sono ancora quelli che provengono dalle classi più umili, degli ultimi, di quelli che non hanno voce, di quelli che sono economicamente e culturalmente più svantaggiati. e che noi dobbiamo domandarci come fare per tenerli non solo nella scuola a parcheggiare, ma dargli quella dignità di riscatto sociale e culturale senza quali non saranno davvero cittadini come prevede la Costituzione.
Allora, questo è quanto ha dichiarato in una intervista il microfono alla sindaco Antonello De Nuzzo con il professore Seria Copi, che verrà a Francavilla nell'ultima iniziativa. E dice cosa bisogna fare, cosa occorre fare, perché prima lo ha dichiarato, ma lo si vince anche da quello che era la scuola del tempo, cioè l'alta selettività. Ma ancora oggi però la scuola soltanto continua ad espellere, però ecco, cosa deve fare per cercare di trattenere questi ragazzi?
Ma io non sono un educatore di professione, per cui mi dispiacerebbe adesso fare irruzione nel mestiere degli altri. Però sono un padre d'altra parte, per cui sono l'altra faccia della medaglia. Ma quello che mi auguro è che mia figlia trascorra il suo tempo a scuola così, riversando la sua attenzione su cose che siano utili, che siano davvero interessanti, oltre a una fiducia che io ripongo naturalmente nelle persone che si occupano di mia figlia, dei nostri figli, mentre trascorrono il loro tempo a scuola. Però io ho preso per esempio ho salutato sempre con favore la introduzione dell'indirizzo musicale già dalla giovanissima età, perché penso per esempio che la musica sia una maniera per convogliare, diciamo, questa irruenza che hanno i ragazzi, no? E anche per insegnare loro la disciplina. Però al di là di questa osservazione, che risponde a una mia sensibilità personale, abbiamo un orientamento anche nella nostra azione amministrativa, che è quello di consentire ai ragazzi di trascorrere il tempo a scuola e di poter utilizzare la scuola, e questo orientamento lo abbiamo espresso nell'attenzione che abbiamo avuto per le palestre scolastiche.
Ecco, qualcuno dice, sindaco, che sì, ci sono, vengono fatti tanti progetti POF, PON, tanti sì, progetti formativi. Alcuni sono interessanti, altri c'è qualcosa che comunque occorre, secondo suo punto di vista, sua esperienza, sì, oggi come genitore, ma anche come cittadino, perché poi gli umori si ascoltano, sì, no? Si percepiscono, quindi c'è qualcosa che ancora bisogna migliorare, al di là del professore, del suo bagaglio di esperienza, ma come scuola intesa come luogo che, dove diceva appunto il professore Seria Copi in questa dichiarazione, in questa intervista, non deve essere un luogo di parcheggio, perché molte volte dopo la scuola dell'obbligo, cioè dai 14, finita la scuola media, uno deve decidere, deve scegliere un altro istituto. Molte volte dice andiamo in questo istituto perché lì magari uno non sceglie il classico, lo scientifico, il commerciale o l'industriale. No, parlando dei nostri istituti, scegli qualche altra scuola che secondo l'opinione comune è una scuola più leggera. Ma non ci sono scuole leggere o scuole pesanti.
No, ci sono scuole che poi si frequentano con grande passione e dedizione, scuole che si frequentano malvolentieri. Sono scelte che spettano i ragazzi, perché la loro vita è appunto, appartiene appunto a loro, però sono scelte che hanno una incidenza, moltissima incidenza sulla vita futura dei ragazzi e
anche sulle prospettive.
Però. Sulle prospettive occupazionali dei ragazzi, per cui vanno accompagnati, diciamo, perché sono in un'età ancora troppo giovane nel momento in cui devono appunto intraprendere un percorso o un altro. Ma io mi chiedevi dei PON, posso fare un esempio virtuoso? Io mi sono interessato, perché sono stato invitato, diciamo, ad alcuni incontri divulgativi, mi sono interessato di un PON che è stato elaborato, cioè, al quale ha aderito, insomma, l'Istituto Industriale di Francavilla. Mi è parsa una cosa, e non è neanche l'unica scuola, mi sembra che si tratti di una rete di istituti di Francavilla. Mi è parsa una cosa molto interessante.
E componno che riguardava cosa?
Che riguardava i beni culturali di questo territorio. Non soltanto i beni architettonici, ma più in generale i beni culturali. E li hanno fatti letteralmente rivivere, alcuni che sono, come dire, fuori, no? dalle nostre attenzioni, perché non ci passeggiamo, non ci facciamo caso quando ci passeggiamo davanti, oppure non si trovano esattamente nelle strade del pieno centro cittadino. Però hanno questi docenti, la dirigente che conosco, che stimo molto, devo dirlo molto francamente, ha intercettato l'attenzione dei ragazzi sui beni culturali del nostro territorio e li hanno trattati in una maniera che ha coinvolto persino me, che ha sollecitato anche la mia attenzione, hanno delineato un percorso che adesso li porterà nei prossimi mesi all'incontro conclusivo, tant'è che stiamo verificando la possibilità della presenza di un divulgatore scientifico. Mi ci sono messo volentieri anch'io, non a fare il divulgatore, ma a disposizione per vedere di trovare qualcuno. Insomma, se non si fanno le cose tanto per fare, però occorre un'attenzione autentica dei ragazzi, perché poi mi metto anche nei panni dei docenti, se i ragazzi non sono interessati, diciamo che è una responsabilità.
Don Lorenzo Minelli partiva dalla lettura dei giornali, ci commentava dai giornali, quindi trovava spunto per arricchire la... Io mi ricordo che al liceo, cioè classico, all'epoca c'era il ginnasio, 2 anni di quarto e quinto ginnasio, poi c'era il primo, secondo e terzo liceo. Per tutte e 4 ore avevo lo stesso insegnante, come la scuola elementare, perché faceva italiano, latino, greco, storia, quindi geografia. Partiva da una cosa dialettale, per poi trasportare al latino, da lì poi viaggiavamo con la carta geografica, e quindi era una lezione interessante che per 4 ore non ti annoiavi. Quindi quello che dice sì, non dobbiamo parcheggiare, non è tanto il progetto, sta poi a vedere l'interesse, poi a suscitare anche l'interesse, quel progetto, quell'iniziativa nei ragazzi. Il professore Tardio, che è un uomo, un operatore del mondo della scuola, chiaramente, allora, permettiamo che il sindaco segue con attenzione tutti gli istituti superiori, perché magari ha detto, segue con più attenzione la dirigenza scolastica dell'industriale, però segue sicuramente con altrettanta attenzione anche gli altri istituti scolastici di Francavilla. Professore Tardio, cosa bisogna fare per cercare di invogliare sempre più i nostri giovani?
Il problema non sono i giovani, il problema è la scuola. Tu dicevi, direttore, all'inizio, mettiamo da parte la politica questa sera. Invece Don Lorenzo Milani ha messo al centro la scuola, che forse è il progetto politico più importante, perché lui diceva che il modello di scuola che ciascuna collettività adotta è essenzialmente la prefigurazione del suo progetto di società. Noi abbiamo una scuola che offre degli obiettivi a tutti quei ragazzi che sono gli alunni modello, però ci sono dei ragazzi che non hanno solo punti di debolezza, hanno punti di forza, hanno talenti, e questa scuola spesso non riesce a valorizzarli e diventa selettiva per questo, perché quando noi facciamo nei consigli di classe le votazioni, un ragazzo prende in una disciplina 4, 5, 6, 7, la media fa il voto. No, secondo Don Lorenzo Milani è il 7 finale che è il processo. Noi ancora ragioniamo con logiche di uguaglianza, però diceva Don Lorenzo Milani, fare parti uguali tra diseguali è somma ingiustizia, perché se io ho fame e non mangio da 2 giorni e tu hai mangiato a mezzogiorno, non dividiamo il pane a metà, ma a me ne
io per di 7 più. Al 4 si è passato al 7, io devo
allora,
vedere questo,
questa è una logica positivo, che non funziona, perché purtroppo la nostra scuola è selettiva per questo. C'è un altro dramma della nostra scuola, parlo soltanto della Puglia. I test Invalsi hanno quantificato che il 35% dei ragazzi di terza media non riesce a interpretare un testo, che il 10% non riesce a distinguere i fatti dalle opinioni. Allora capiamo poi perché la gente sui social si ritrova ad accettare qualsiasi cosa. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Noi mandiamo i nostri ragazzi a fare esperienza fuori, ragazzi tornano dalla Finlandia, dalla Germania, dal Belgio, con una scuola che non è la nostra. Lì i ragazzi sviluppano, scelgono i loro percorsi, come diciamo all'università ognuno fa il suo piano di studi, loro scelgono e c'è qualcosa che deve cambiare. Noi abbiamo parlato fino a qualche anno fa di una buona scuola, ma di buono non c'è niente, soprattutto perché, e questo è il dramma più grosso della scuola italiana, non vengono valorizzati le risorse umane del personale. Cioè, se oggi ai ragazzi dell'ultimo anno chiedo cosa vuoi fare da grande, nessuno ti dirà voglio fare il docente, perché è un mestiere affascinante, ma non è riconosciuto, non soltanto per la sua autorevolezza, che forse alla fine te la ritrovi, ma non è riconosciuto come un ruolo specifico fondativo di una società che si sviluppa partendo dalla cultura. Perché se devo studiare tanto tempo per prendere lo stipendio che prende un qualsiasi impiegato che
e correggere i compiti a casa,
per carità, allora vuol dire che il nostro compito sicuramente deve essere recuperato. Finisco soltanto col dire questo, che i docenti della Germania prendono 3 volte lo stipendio che prendiamo noi.
Il che, non ho parole, Maria Angelotti, e il fatto che comunque portino a casa anche il lavoro, perché poi lo portano a casa, devono correggere i compiti,
io dico sempre
devono
che
fare i giudizi, le valutazioni, vuol dire tutto
che
compito.
I docenti fanno è vero il che hanno, più difficile
adesso
più bello
qualcuno ci telefonerà e dice sì, però hanno tutta l'estate libera.
Sì, vabbè, questo è un po' un luogo comune, no? su quella classe degli, dei docenti e dei professori, però dicevo che in realtà loro fanno il mestiere più bello, più difficile e forse anche meno considerato che c'è, che appunto quello di essere insegnanti e docenti. Penso che ognuno di noi abbia nel suo insegnante, partendo dalle scuole elementari fino insomma al liceo, all'università, abbia un credito verso...
Va bene, allora assessore, parliamo un po' delle iniziative, cosa accadrà venerdì prossimo a Francavilla?
Diciamo che le iniziative si snodano in circa 2 settimane, si comincia diciamo dal 7 di febbraio, cioè da venerdì, fino al 21, che è l'ultimo giorno della mostra e che è anche l'ultimo giorno di una delle iniziative collaterali alla mostra. Cominciamo il 7, inauguriamo la mostra con Sandra Gesualdi, lo abbiamo detto prima, figlia di Michele, responsabile, referente della Fondazione Don Milani, giornalista, insieme a Tea Sisto, insomma parleremo un po' di quello che è il messaggio di Don Milani e della scuola di Barbiana, inaugureremo la mostra. Abbiamo pensato anche a un momento di riflessione ulteriore, il 12 di febbraio, avremo ospiti e ringrazio per la disponibilità tanto Don Gianni Caliandro, rettore del Seminario Pontificio di Molfetta, e il professor Francesco Fistetti. Parleremo con loro del messaggio appunto della, partendo dalla lezione di Don Milani, l'obbedienza non è più una virtù, ci sarà un ragionamento su questo al quale prenderanno parte tra gli altri il sindaco, che comunque ha in qualche modo incrociato la lezione di Don Milani nel suo percorso di studi, poi se vorrà lo dirà lui, e l'assessore Sergio Tatrana, la pubblica istruzione, che ha collaborato con me e con Mimmo Tardio, che mi ha dato un aiuto preziosissimo nell'organizzazione delle varie iniziative. Il 18 abbiamo pensato a un momento di spettacolo teatrale rivolto agli istituti superiori, alle classi terze degli istituti superiori di Francavilla Fontana, con lo spettacolo Cammelli a Barbiana di Luigi Delia, uno spettacolo che io non ho visto, me ne hanno parlato benissimo anche gli stessi referenti della Fondazione Don Milani.
Non lunedì 17.
Sì, c'è stata una modifica, la pubblicizzeremo nelle prossime ore. È il 18. Il 18 sempre la sera c'è la proiezione.
Quindi
per
la
chi interessa.
Mattina,
la mattina è per soltanto per i ragazzi a teatro. La sera aperto a tutti nella
chi
sala
vorrà,
della Fondazione.
Chi ci sta
esatto.
potrà
vedere il film realizzato alla fine degli anni 90, se non ricordo
la location
male.
Dove?
Nella sala dei 7 dolori, perché è una sala ampia, un salone ampio, ha le sedie e quindi...
No, diamo questi riferimenti.
Sì, 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 ma avremo modo poi di specificarli nei prossimi giorni. Il 21, giusto Mimmo, chiudiamo con il professor Seriacopi.
Questo al comune.
Sempre nella sala del comune, i momenti diciamo di dibattito e di convegno sono nella sala Mogavero di Castello Imperiali, gli altri appunto sono tra la sala dei 7 dolori e il Teatro Italia di Francavilla. Diciamo l'ultimo appuntamento quello del 21 col professor Seriacopi e con l'assessore Nicola Lonoce, visto che il tema
il Seriacopi,
è il processo.
Non Seriacopi.
Seriacopi, a me veniva naturale dire Seriacopi, mi hanno detto che è Seriacopi, quindi Seriacopi. Dovrò fare questo sforzo anch'io.
Noi del sud mettiamolo.
Seriacopi. Si parlerà di processi di cittadinanza e di inclusione, quindi ci sarà il professore della fondazione, ci sarà l'assessore Nicola Lonoce, che per quelli che sono anche parte dei suoi trascorsi professionali, se si parla di processi di inclusione e di cittadinanza, comunque ha il suo know-how. Questo è il calendario insomma messo su collateralmente alla mostra, che invece è visitabile per tutto il periodo, mattina e pomeriggio. Mattina abbiamo chiesto alle scuole di prenotare i turni, abbiamo anche alcuni docenti che ringrazio in questa occasione, che sono Alberico Balestra la professoressa D'Argentieri e il professor Raffaele Attanasi, che hanno dato la disponibilità ad accogliere in mattinata le classi che si sono prenotate in determinate fasce orarie per evitare appunto confusione, che verranno a visitare la mostra di Don Milani. La mostra resterà aperta anche il pomeriggio per tutti coloro che volessero appunto venirla a vedere.
Orario di apertura e chiusura.
Nell'orario di apertura e chiusura del castello.
Allora, sindaco, qualche giorno fa c'è stata la presentazione, perché poi verrà di nuovo a Francavilla il professore Fistetti, Le colpe del sud.
Sì.
Ma nella scuola, in questo ragionamento, in questa riflessione che stiamo facendo, partendo dalle esperienze di Don Milani, qui non si tratta soltanto di colpe del sud, ma di colpe che sono estese in tutto lo stivale. Per quanto riguarda i ritardi della scuola,
ma io
o l'inefficienza.
Io, la mia reminiscenza scolastica in proposito è che il programma di storia credo che arrivasse a qualche anno dopo la Seconda Guerra Mondiale. Io ho fatto le scuole, mi riferisco alle scuole medie, insomma,
sì, sì.
Ho fatto le scuole medie alla fine degli anni 80, degli anni 90, quindi qualche ritardo mi sembra un dato oggettivo. La scuola italiana lo ha riportato, e non soltanto nei programmi di storia, ma anche nell'insegnamento delle lingue straniere, che è stato sempre un insegnamento considerato un po' la Cenerentola, e invece è qualcosa di fondamentale, perché ti mette in connessione con il resto del mondo, e lo scopriamo oggi che le nuove generazioni hanno la fortuna di poter prendere un aereo a Brindisi e in 2 ore essere da un'altra parte perlomeno d'Europa, e in qualche ora essere
per fortuna della... loro capiscono più noi che noi viceversa.
Ma perché noi ci a livello personale a gesti e una, diciamo, la descrizione degli italiani nel cinema, nella letteratura è tale per cui, no, gli stranieri si aspettano che noi in qualche modo qualche cosa la comunichiamo a gesti. Ma a parte la battuta, che era
sì,
buona, ci sono dei ritardi che sono oggettivi, però resta il grande valore della scuola italiana, che sforna moltissimi talenti che poi, qui entriamo in un altro ordine di considerazioni, non trovano soddisfazione nel mondo del lavoro e devono emigrare. Quindi lo scotto che paghiamo di una emigrazione che ancora continua è di non riuscire a stabilire un'altra connessione, che è quella tra il mondo della scuola e quella del mondo del lavoro.
Linea la regia per altri consigli pubblicitari. Allora, nel 1967 Don Lorenzo Milani scuote la Chiesa e anche tutta la società italiana. Per quale motivo? Un motivo semplice: con un libro, Lettera ad una professoressa, scritto proprio insieme ai ragazzi della scuola di Barbiana. Questo libro praticamente denuncia l'arretratezza della scuola, ma la disuguaglianza che esisteva nella scuola italiana. Quindi una lettera di denuncia, caro professore Tardio, che scuote anche la Chiesa.
Sicuramente scuote la Chiesa, tra l'altro è una delle ragioni che portarono poi a un ulteriore isolamento e sofferenza di Don Lorenzo Milani, che tra l'altro lui qualche mese prima di morire ebbe un'altra forte batosta, no? Dover sostenere il processo per istigazione al reato sull'obiezione di coscienza. Lui muore e la sentenza di condanna arriva dopo la sua morte, quindi ecco perché Papa Francesco dice: sono venuto qui per restituire a Don Lorenzo quello che gli è stato tolto. È forte questa affermazione di Papa Francesco, e io dico che ancora oggi noi siamo in debito nei confronti di Don Lorenzo Milani, a proposito di quello che tu dicevi nella domanda. Quindi la scuola fino a qualche tempo fa funzionava perché era un ascensore sociale, cioè riusciva a portare i ragazzi che venivano da famiglie socio-economiche disagiate a diventare poi professionisti. Oggi l'ascensore sociale si è fermato per altre ragioni, quindi la selezione non è più di un ascensore sociale, ma la selezione oggi avviene su una funzione di carattere socio-economico, cioè è stato considerato che i ragazzi che provengono da condizioni socio-economiche vantaggiose hanno un passo in più rispetto a quelli che vengono da associazioni di fragilità. Come diceva Don Lorenzo Milani quando insegnava ai suoi ragazzi: se tu vai con la 500, quello con la bicicletta, chi arriva prima? Arriva la 500. Quindi le disuguaglianze oggi non sono nel fatto che l'offerta formativa è per tutti, ma la differenza è da dove partiamo. c'è gente che parte da un contesto socio-economico vantaggioso, che significa avere libri, avere computer, avere i viaggi, girare il mondo, avere degli stimoli diversi, e famiglie dove molto probabilmente manca poi l'essenziale. Ecco perché secondo noi questo convegno non serve soltanto ai docenti, ai ragazzi, serve anche alle famiglie, perché comprendano che l'inclusione, per esempio, non è avere la classe per mio figlio selezionata. E ancora oggi queste sono pressioni che vanno anche sui dirigenti, i quali spesso devono lottare. Bisogna dirle le cose,
perché Don Lorenzo, che comunque riguarda con più attenzione la matematica,
Don Lorenzo Milani non era molto amato, a volte era anche duro, non aveva un bel carattere, perché diceva le cose pane pane e vino al vino, le diceva in faccia. Oggi i danni della scuola sono i genitori che con il registro elettronico vedono che il figlio ha preso 6,5, vengono per dire perché non ha preso 7, oppure prende 4, vengono e mettono in mora il docente. Quindi c'è un rapporto tra la scuola e la famiglia che va recuperato. Cioè, un proverbio africano diceva: per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. Cioè, per educare queste giovani generazioni non bisogna delegare tutto ai docenti. C'è bisogno della scuola, c'è bisogno dei docenti, c'è bisogno dei genitori, c'è bisogno dell'ente locale, c'è bisogno della comunicazione di massa. Cioè, tutte queste componenti o lavorano in maniera, come si dice oggi, sinergica, oppure consegnare i figli alla scuola noi lo facciamo ben volentieri, ma vediamo il limite che noi abbiamo di un processo educativo, di un patto educativo che si conclude a metà e che non prosegue.
Sindaco, il professor Taddeo ha parlato di ascensore sociale, ha parlato anche di diritti, parla anche di quello che è il potere, perché poi tra l'altro l'ultimo argomento tratta proprio il potere delle parole e i processi di inclusione. Don Milani, la cittadinanza, quindi diritto di cittadinanza. E all'inizio del suo intervento, che poi l'ho interrotto, lei ha citato, dice, diritto allo studio, ascensore sociale, però occorrono anche scuole. Abbiamo parlato della come vengono svolti, abbiamo fatto degli accenni ai programmi, ai POF, ai progetti, e non entriamo nel merito perché non siamo docenti, quindi non stiamo all'interno del sistema scolastico, pure sono genitore. Però occorrono scuole al passo con i tempi. Anche Villa Fontana da tempo, anche con la Presidente Amministrazione Bruno, si è iniziato questo percorso di ristrutturazione. C'erano addirittura scuole dove gli infissi cadevano a pezzi letteralmente. Lei invece con la sua amministrazione sta portando avanti, sta completando questo discorso di attenzione verso le scuole, dotandole anche di palestre adeguate anche alla formazione degli stessi ragazzi, perché poi bisogna pure educare il corpo, non soltanto la mente.
Come darti torto? No, adesso mi devi concedere una battuta, diciamo così, per metterci un po' di pepe nella discussione, che adesso mi viene lo scrupolo di avere sostituito qualche infisso che invece stava bene, perché a me è parso di trovarli tutti in uno stato, diciamo, tale da doverli sostituire. No, a parte le battute, ma ci mancherebbe altro che le amministrazioni comunali non mettessero nel centro del mirino le scuole. Noi lo stiamo facendo e mi pare che, come dire, che i feedback siano buoni, nel senso che il personale docente, i dirigenti, i genitori siano concordi con noi nella necessità di prestare attenzione alle strutture e anche naturalmente alle attività che si svolgono all'interno.
Sono state anche conseguenze anche di recente a Ostuni, ricordiamo l'episodio drammatico di Ostuni, dove crollò proprio
è particolarmente drammatico, ma proprio il vostro telegiornale oggi ha dato la notizia di un pezzo di intonaco che è caduto giù a Brindisi in una scuola dell'infanzia. No, quello è un mondo che va sempre attenzionato e non occorre che sia io a ribadirlo. No, io ho ascoltato con attenzione le cose che diceva Mimmo Taddeo, però prima che si levino le proteste dei miei colleghi avvocati, devo dire che il processo fu introdotto non per istigazione al reato ma per apologia di reato, perché lui invitò a fare obiezione di coscienza attraverso quella sua produzione letteraria involontaria, diciamo così, perché Don Lorenzo si limitò a scrivere due delle sue lettere, erano indirizzate una ai cappellani militari che avevano definito vili gli obiettori di coscienza e nemici di Dio e della patria, e adesso ho sintetizzato banalmente, e poi scrisse anche ai giudici, quelli che gli comminarono questa sentenza, che lo attinse, insomma lo raggiunse dopo che era morto. Ma io sempre rifacendomi a quello che ha detto Mimmo, credo che Dominani abbia fatto una cosa soprattutto di grande buonsenso a proposito della scuola, perché la figura di Dominani è legata soprattutto alla sua attività di educatore prima ancora che la sua attività pastorale. Credo che Dominani si sia chiesto in buona sostanza a che cosa serve la scuola, che poi è una domanda che dovrebbe ispirare l'attività, mi permetto di dire, di tutti gli educatori, di tutto il personale che gravita nel mondo della scuola, ma è tutto sommato una domanda che dovrebbe ispirare anche l'attività degli amministratori.
Qualcuno ci ha preparato gli uomini del domani.
Certo, è fondamentale, però a offrire una chance anche a chi partiva da condizioni, insomma da chi partiva qualche passo indietro, e non mi riferisco alla compagna di Maria sorride perché ha intuito a che cosa mi riferisca, alla gaffe di Amadeus,
sì.
non mi riferisco
passo indietro
alla compagna di Valentino Rossi, no, ma perché dicevo di Dominani prima e nel giro che abbiamo fatto prima di opinione dell'articolo 3 della Costituzione, perché Dominani offre una chance, o in altre parole offre la sua particolare attenzione.
Sì, vogliamo ripetere l'articolo 3 della Costituzione, cosa dice esattamente?
Che,
per chi ci ascolta.
In parole molto semplici, che è compito dello Stato rimuovere qualunque ostacolo a una condizione, diciamo, di parità dei cittadini, non soltanto di fronte alla legge, perché l'uguaglianza di fronte alla legge non sarebbe nulla, diciamo, ma qualunque ostacolo che di fatto impedisca di essere uguali di fronte alla legge, e quindi che impedisca la crescita, lo sviluppo della personalità dei cittadini, intesi come singoli individui oppure all'interno delle comunità che frequentano, la famiglia in primo luogo, poi la scuola e via via, no? Come si dice, le agenzie comunicative. Questa è la grande intuizione di Don Milani, creare una scuola dove tutti possano trovare la loro chance.
Professor Dal Dio dice, occorre però fare rete, quindi le varie agenzie educative, quindi la scuola, la famiglia, le parrocchie, cioè tutti, anche gli enti comuni in questo caso, devono fare rete attorno, diciamo, ad un unico obiettivo, che è quello di non soltanto di dare formazione ai ragazzi, di istruirli, ma anche di dare un senso a quello che è, diciamo, non la loro esistenza in quel momento. Però
non si può essere, stasera siamo particolarmente d'accordo, cioè non si può che essere d'accordo anche con questa opportunità di fare rete. Io lo scorso fine settimana sono stato ospite, un invito che ho molto gradito, diciamo, ci sono andato con grande piacere.
Con l'arma dei carabinieri.
Gruppo...
No. Ho visto che c'era una foto sui social. Anche
di mattina siamo stati al liceo, al liceo scientifico.
Sul rispetto delle norme del codice della strada, qualcosa del genere.
Esattamente. Abbiamo parlato con i ragazzi dell'industriale.
Non si parla soltanto di storia, di geografia, di materie anche inerenti all'attività scolastica, ma anche di quello che riguarda.
Certo, è stato un bel momento, perché gli abbiamo spiegato che rispettare il codice della strada, o meglio, non rispettare il codice della strada vuol dire impedire che qualcun altro eserciti il suo diritto a muoversi. Se io lascio l'auto di fronte allo scivolo di un marciapiede, qualcuno che sta in carrozzina o con il passeggino.
Non c'è bisogno di Striscia la Notizia.
Ma no, c'è bisogno di uno scatto di dignità di tutti. No, io mi riferivo ad un incontro con un ACR, con l'Azione Cattolica dei Ragazzi, e lì i ragazzi mi hanno fatto una domanda che mi ha inorgoglito ed emozionato, cioè mi hanno chiesto come in concreto possono aiutare non soltanto se stessi a diventare cittadini migliori, o il sindaco a compiacersi, ma come possono aiutare la città. E noi abbiamo parlato di alcune cose, di alcune piccole grandi cose, per esempio la piantumazione di alberi, poi abbiamo toccato l'argomento dei rifiuti. Però ho percepito che i ragazzi si stavano formando, non soltanto in quel tempo che trascorrono in oratorio, ma si stavano formando a scuola, perché erano molto puntuali nelle loro osservazioni.
Assessore Angelotti, parlando dei giovani, qualche giorno fa sacerdote del convento della Croce, il frate Francescano, aveva elogiato, parroco nuovo che ha sostituito padre Gian, che praticamente ha elogiato alcuni ragazzi, alcuni giovani, che maniera così volontaria, sono messi a disposizione per la Caritas, per la mensa, o meglio, della parrocchia della Croce, che dove vanno diverse persone, anche indigenti, in difficoltà. E questo è un momento, come diceva, sono giovani studenti.
No, ma infatti quando si tende a generalizzare, a dire, no, che i giovani di oggi sono insomma tutti così senza valori, che sono sbandati, questa generazione, in realtà ogni generazione ha i suoi valori di riferimento. Molto spesso il fatto che siano generazioni diverse che non ci consente.
Ieri hai visto Sanremo, no?
Certo, io vedevo Sanremo sin da piccola, poi quando lavoravo qui in radio ero, diciamo, per contratto obbligata ad occuparmi moltissimo di Sanremo, ma in realtà io il sindaco, ti dirò Gianni, facciamo questo scuro, il sindaco siamo due amanti di Sanremo, noi la settimana di Sanremo non ci siamo la sera per nessuno, non prendiamo impegni.
Quindi è sicuro che quella sera il sindaco farà posto? Non farà alcun posto sui social?
No, al limite lo fa su Sanremo, voglio dire. Al limite lo fa su Sanremo. Ieri infatti commentavamo il sindaco l'esibizione di Diodato, che abbiamo entrambi apprezzato moltissimo, quella di Masini, e poi io mi sono rivista un po' nella scena del film Quo Vado di Checco Zalone, quando sono comparsi sul palco Albano e Romina, ho rivisto quella scena di Checco Zalone. Detto questo, cioè, i giovani in realtà hanno i loro valori, e come per la nostra generazione, come per la tua, come per quella di Mimmo Tardio, ci sono giovani e giovani, quindi io sono assolutamente ottimista.
Per me stai costando la generazione di Tardio.
No, ho detto generazioni diverse tra tua e quella di Mimmo Tardio.
Infatti io e Tardio siamo andati in classe, scuola elementare, dove c'erano tutti maschi, tutti dall'altra parte.
Io ho avuto la fortuna di una classe sperimentale, no, io invece mista.
Non era mista.
Ho avuto questa fortuna.
Io e il sindaco siamo più giovani, quindi eravamo già nelle classi miste. Detto questo, ritornando poi al tema della scuola di Don Milani, sicuramente la situazione della scuola non è più quella dei Gianni e dei Pierini, no? I figli, diciamo, delle famiglie bene, i Pierini e i Gianni, che erano insomma i ragazzini in condizioni più sfortunate. Però, come diceva Mimmo Tardio, in realtà un po' di selezione c'è ancora. Se pensi, Gianni, ad alcune notizie che hanno fatto, si sono guadagnate i titoli nelle settimane scorse di alcune scuole in Italia, dove qualcuno ha avanzato la proposta di fare classi per immigrati da una parte, italiani dall'altra,
escludiamo i cinesi, perché magari c'è,
voglio dire, quindi passi avanti ne sono stati fatti, ma non ancora tantissimi. A me piacerebbe, credo che siamo nelle battute finali, non vedo i tempi alle mie spalle, ma se due ricordo minuti, vedi, due minuti,
minuto a te e poi un minuto la conclusione.
Allora, io anche il mio minuto, mi piacerebbe chiudere, Gianni, con le parole scritte dai ragazzi in lettera a una professoressa alla fine, in quella che tu hai detto essere un atto d'accusa alla scuola, ma anche una grande dichiarazione d'amore verso la scuola, perché solo chi accusa è in qualche modo prova rabbia, perché ama l'argomento di cui si sta interessando. Ora siamo qui ad aspettare una risposta. Ci sarà bene in qualche istituto e magistrale qualcuno che ci scriverà: cari ragazzi, non tutti i professori sono come quella signora, non siate razzisti anche voi, anche se non sono d'accordo su tutto quello che dite, so che la nostra scuola non va. Solo una scuola perfetta può permettersi di rifiutare la gente nuova e le culture diverse, e la scuola perfetta non esiste, non lo è né la nostra né la vostra. Comunque, quelli di voi che vogliono essere maestri, venite a dargli esami qua giù, ho un gruppo di colleghi pronti a chiudere due occhi per voi. A pedagogia vi chiederanno solo di Gianni, a italiano di raccontarci come avete fatto a scrivere questa bella lettera, a latino qualche parola antica che dice il vostro nonno, a geografia la vita dei contadini inglesi, a storia i motivi per cui i montanari scendono al piano, a scienze ci parlerete dei sormenti e ci direte il nome dell'albero che fa le ciliegie. Aspettiamo questa lettera, abbiamo fiducia che arriverà. Il nostro indirizzo è Scuola di Barbiana, Vicchio, Mugello.
Professor Tardio, come chiudiamo questa puntata?
Sì, sarebbero tante
una puntata
cose
molto interessante da dire.
Vorrei ricordare
altre puntate che abbiamo
che
fatto
a Barbiana è salito Eric Fromm, Danilo Dolci, Gianni Rodari, Pietro Ingrao, Bocca, Giorgio Bocca e tanti altri. Vuol dire che avevano compreso qualcosa. Io vorrei finire dicendo che è molto più facile ristrutturare una palestra, rimettere a posto gli infissi, è molto più difficile cambiare il modo di essere e di fare scuola. Voglio finire anche io, forse non con le nostre parole. Don Milani diceva: spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola senza finestre, senza termosifoni, al freddo, ha preso la polmonite anche per questo. Bene, sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per fare scuola. Se Don Lorenzo Milani ci ha consegnato non solo il Vangelo, ma anche la Costituzione, perché lui diceva il Vangelo è per i credenti, la Costituzione è per tutti, noi ripartiamo dalla Costituzione e la scuola potrà sicuramente migliorare.
Grazie al professore Del Dio, grazie a Maria Angelotti e grazie al sindaco Antonino De Nuzzo. Il prossimo appuntamento è fissato a mercoledì prossimo e l'invito a seguire già da venerdì prossimo gli appuntamenti per quanto riguarda Don Milani e la sua lezione anche di vita sociale, culturale e scolastica. Grazie, buonasera a tutti.
Francamente, il punto sul territorio.